namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Oggi è il giorno della luna piena, come per tradizione i bhikkhu, i monaci residenti, si sono riuniti per ascoltare la recitazione perfetta della Patimokkha. 227 regole monastici sono stati stabiliti dal Buddha in un giorno di osservanza, di ricordare, riportare a memoria questa disciplina che abbiamo preso volontariamente. Poi il novizio, il samanera, è una disciplina con meno regole, solo 10, però sono quelli principali. È un graduale ingresso alla vita monastica, e poi quello di iniziale per una persona che si impegna in modo più del solito, quindi aggiungendo ai 5 precetti morali anche un livello di rinuncia, di semplificazione della vita, e 8 precetti. E così questa è stata stabilita dal Buddha ogni 15 giorni, secondo i fasi della luna, luna piena, luna nuova, per ricordare questo fondamento della nostra pratica spirituale. E siccome le forze mondane, le abitudini sono di prendere quello che vogliamo, di cercare di soddisfare i nostri desideri immediati, ha una sua utilità di riportare a memoria, di riflettere se c'è stata qualche trasgressione, qualche debolezza, c'è qualcosa da rafforzare, e ristabilire queste buone intenzioni, la direzione nella nostra vita, qualcosa anche da apprezzare, di cercare di essere individui responsabili, di vivere con rispetto per l'altro, cercare di vivere in modo che contribuisce alla pace nel mondo invece di contribuire al conflitto, al disarmonia, alla sofferenza. È quello che possiamo fare. Quindi di poter apprezzare questo ci vuole già un livello di comprensione, di saggezza, di vedere il valore e di avere la motivazione di adattare il proprio comportamento in modo che è non dannoso, che non ha un effetto negativo su questo pianeta o le creature che vivono qui. Quindi indipendentemente di quello che pensiamo di riuscire a fare con la pratica di meditazione, possiamo comunque prendere atto di questa base fondamentale, l'aspetto più importante, poi quelle che stiamo facendo, ci sono vari modi di descriverlo, di concepirlo, possiamo usare metafore, similitudini, come parliamo spesso di una via, un sentiero, qualcosa da percorrere, possiamo anche parlare della pratica come un addestramento, un'educazione della mente, o un modo di trasformare, una via di trasformazione, perché possono essere mezzi abili per spiegare e rendere l'idea, però spesso con metafore o similitudini, anche se possono aiutare a comprendere, hanno dei pericoli, perché possono anche ingannare, o se aggiungiamo all'intenzione, a quello che è intesa, estendere il significato oltre quello inteso può portarci in una incomprensione, una comprensione falsa. E quindi, come ogni strumento mezzo abile, quello che conta è come si usa, come si afferra, invece di afferrare le cose ciecamente. Quindi pensavo a me stesso oggi di questo, e come a volte si può pensare del percorso spirituale come scalare una montagna. E questo ho usato anche io a volte, quando le persone mi chiedono sulle altre religioni e se è possibile che tutte le religioni possano portarci allo stesso punto. E dico, non posso dire per me stesso, però posso immaginare una montagna, e magari ci sono sentieri che sembrano di partire da punti diversi, magari in direzioni diverse, ma è possibile che arrivano alla stessa vetta. Non posso affermare per me stesso, ma non posso neanche negare la possibilità, però sono aperto a questa possibilità. Perché non ho praticato come un cristiano, musulmano, induista. La mia ispirazione è venuta dal sentiero buddista, e quindi ho fede in questo. E poi, pensando di questa idea di scalare una montagna, è una cosa faticosa, e c'è l'idea che bisogna raggiungere la vetta, e questo è lo scopo. Ha una sua utilità, nel senso che arrivando alla vetta poi si ha una visione ampia in ogni direzione. Si vede a 360 gradi, e forse mi piace anche questa metafora, perché sono vissuto in Svizzera, ho sviluppato una passione per la montagna, e mi piace scalare la montagna. Però c'è anche una limitazione in questo, perché anche dopo tanta fatica, eventualmente si riesce ad arrivare alla cima, non si può stare lì per sempre. Infatti a volte appena si arriva si capisce che bisogna partire subito. E sono stato molto anche affascinato dalla storia di persone che hanno scalato Everest, che è la montagna più alta. E posso immaginare un pochino la fatica, il grande lavoro e gli ostacoli da superare per eventualmente arrivare alla cima. E poi certamente non tutti che partono riescono ad arrivare, perché ci sono delle condizioni molto imprevedibili, appena cambia la direzione del vento e magari si arriva anche molto vicino e cambiano le condizioni meteorologiche e bisogna partire subito, altrimenti si rischia perdere la vita. Ma anche quelli che poi riescono arrivare proprio sulla cima, magari c'è un grande senso di sollievo, di euforia, di essere riusciti. Non si può rimanere più di 2 o 3 minuti, poi bisogna partire subito. E forse è la discesa più rischiosa della salita, se c'è una probabilità, una possibilità non insignificativa di perdere la vita nella discesa. E quindi se percepiamo la pratica in questo modo, come una vetta di esperienza, è piuttosto limitata e non è veramente quello che indicava il Buddha, qualcosa che solo pochi possono riuscire e poi è un'esperienza di poca durata. Magari possiamo, se pensiamo nella pratica, nei termini di raggiungere diversi stati di concentrazione, come in jhana, livello di assorbimento, stati di calma, di tranquillità, di raffinamento della mente. Magari è così, c'è un grosso lavoro, una fatica, e anche se si riesce ad ottenerlo, non si può sostenerlo per lungo. È solo un'esperienza provvisoria e poi diventa un mero ricordo. E magari l'esperienza è così sottile, raffinata, piacevole, che tornare a livello ordinario poi sembra molto grossolano e spiacevole. E quindi poi si dedica il tempo a cercare di nuovo di ritornare a quello stato. Magari la prossima volta sarebbe possibile rimanere più a lungo, o eventualmente anche rimanere lì. Mi ricordo quando ero studente, ancora prima di aver preso i progetti, forse prima di anche cominciare a meditare, c'era un mio amico che studiava la religione e mi parlava un po' di buddismo, e noi prendevamo delle sostanze a volte, c'era a volte qualcosa da fumare. E una volta mi ha detto: guardi, la meditazione si può portarti ad un'esperienza 1000 volte più forte di questo, e poi è permanente. e non costa niente. Per quanto mi piaceva l'idea, sono rimasto un po' scettico. Però l'idea è che c'è qualcosa che si può applicare che non richiede l'inghiottire di una sostanza illegale, di avere un'esperienza poi molto provvisoria che non ti lascia niente, che è un ricordo. Anche se ci sono molti riferimenti a questi vari livelli di concentrazione menzionati nei sutta. Mi ricordo di aver letto una volta che il Buddha chiedeva qual è il valore più grande, qual è il beneficio più grande di raggiungere il primo jhana, il secondo jhana, il terzo jhana, il quarto jhana. E poi dice sempre di vedere che è impermanente. E così toglie un po' l'attrazione e magari possiamo anche renderci conto questo prima di fare tutta quella fatica e magari sentire inadeguate perché non riusciamo, pensiamo di non riuscire e sentiamo la delusione, eccetera. E poi si vede anche, anche se tendenzialmente li vediamo come ottenimenti, stati da raggiungere, sono invece veramente un processo di abbandono. Il primo livello c'è vitaka vichara, che sono attenzione iniziale, e quindi quello di prendere l'oggetto nell'attenzione, e poi l'attenzione sostenuta, quindi di ricevere, continuare a ricevere, sentire, rimanere connessi con quell'oggetto, che può essere il respiro, e poi c'è una piti e sukha, sono come rapimento, gioia, e benessere o felicità. È uno stato di unificazione. E poi successivamente alcuni di questi fattori sono abbandonati, non sono più necessari, come vitaka vichara, non c'è più bisogno di applicare l'attenzione perché si dimora lì, si sta lì per un periodo, si sostiene da sé. E poi gioia può essere come un tipo di agitazione sottile, però ancora c'è un turbamento, e quindi anche questo viene poi lasciato andare. E alla fine di questo processo rimane un stato di unificazione, come un raccoglimento, tutto portato insieme, e un'equanimità. E quindi è interessante di vedere in questo modo e di non dover sentire bisogno di a tutti i costi raggiungere questi stati, ma di praticare usando un oggetto principale per raccogliere l'attenzione, calmando l'attività abitudinaria della mente, per raccogliere, per semplificare, senza cercare di ottenere qualcosa che si può dire, questo giorno, quel giorno. Penso che l'approccio di Ajahn Chah basta dire una mente pacificata. E poi, infatti, c'è una volta che mi ricordo di aver letto, il Buddha parlava del Nibbana, scopo finale di questo sentiero, come una grande pianura, una pianura spaziosa, una grande estensione, un orizzonte molto lontano, non si percepisce il confine, questa pianura. C'è un discorso che dice, parla di un monaco che era un po' deluso, preso dalla disperazione, pensando di non riuscire. Questa pratica era troppo difficile e aveva l'intenzione di tornare alla vita laica. E il Buddha dice, racconta una storia, c'è un uomo che faceva questo percorso raggiungendo un bivio, ha preso una certa direzione e poi è venuto ad un palude, però perseverando è riuscito di andare oltre, di superare la palude. E poi è entrato in una boscaglia, un bosco molto fitto, che era difficile attraversare, però con pazienza e perseveranza è riuscito anche di attraversare la boscaglia. E poi procedendo è venuto ad un profondo di rupe, un precipizio, e avendo visto in tempo il pericolo è riuscito anche ad andare in giro e poi è arrivato ad una grande pianura, un posto molto tranquillo, molto piacevole, dove si poteva stare nel proprio agio. Poi il Buddha spiega che il bivio di prendere questa strada la via di mezzo, nobile ottuplice sentiero che comincia con la retta comprensione. E poi incontrando una palude, questa è la forza della sensualità. Del mondo sensoriale, e quindi avendo preso una certa direzione e come fare un viaggio possibile, magari anche probabile, sperimentare questo possibile impedimento o ostacolo, un palude, come il mondo sensoriale può essere molto attraente e facile perdersi nella ricerca del piacere attraverso queste basi sensoriali che abbiamo, l'occhio, orecchio, naso, lingua, corpo, la mente, e ha una tendenza di come risucchiarsi e si rimane bloccato nel mondo sensoriale, non vedendo oltre, anche se non è alla fine soddisfacente, non è un posto dove si può vivere senza sofferenza. c'è un pericolo di diventare intrappolato, di affogare nella palude, di perdere ogni speranza di uscire. E quindi nella nostra vita è molto normale trovare piacevole e di voler stimolare i sensi, di trovare piacere nel mangiare cibo squisito, di trovare cose belle da vedere, dei profumi piacevoli, eccetera, bella musica da ascoltare, possiamo diventare assorbiti in questo e non c'è niente di sbagliato o terribile o immorale in questo, però cominciamo a vedere anche i limiti, che qualsiasi esperienza piacevole non può durare. Per quanto tempo possiamo passare mangiando cibo squisito, apprezzando quanto è squisito, prima diventa disgustoso. O qualsiasi cosa che all'inizio è piacevole, se viene ripetuto continuamente, diventa noioso, diventa spiacevole. E quindi c'è un'agitazione e una turbolenza in questo, implica una ricerca per sempre, qualcosa sempre diversa, qualcosa nuova. E c'è il rischio di diventare dipendente e quindi di soffrire dalla mancanza, di dover sempre prendere di più o trovare qualcosa di più forte, e se non si ha un'integrità morale ben stabilita, tentazioni di sfruttare o rubare, causare sofferenza nella propria ricerca della felicità attraverso il piacere dei sensi, e quindi non ci porta ad una felicità duratura, sono momenti di gratificazione che hanno le loro spese. Però non è qualcosa che possiamo solo decidere di non avere più a fare. Il nostro stile di vita con il livello di rinuncia e semplicità tende a focalizzare sulle cose che sono ammesse, e magari possiamo vivere in fantasia per fantasie, in fantasticherie per cose che non sono ammesse, però poi diventa doloroso di non poter gratificare. Però possiamo, la via è sulla consapevolezza, di diventare consapevoli di queste forze e di non dover nutrirli, di non dover per forza soddisfarli, ma di rimanere stare anche con il disagio di un desiderio non soddisfatto. Anche qui si tratta di una via di mezzo, perché un estremo può essere cercare di negare, di sparzarsi dei desideri, di non avere più a fare con questi, oppure di indulgere di soddisfare il desiderio di trovare un sollievo di poter poi procedere. Però nessuno di questi due modi aiutano nel processo di liberazione, è solo ancora dipendente, ancora attaccato fortemente, che diventa più forte ogni volta si agisce in questo modo, rafforza l'attaccamento, la dipendenza. E quindi quando si manifesta bramosia per qualcosa che non è ammessa o non è appropriata, possiamo semplicemente ammettere a noi stessi, invece di chiedersi come liberarsi da questo, come possiamo stare con questo, così com'è, un momento alla volta. Quindi rilassandosi, ampliando il campo di attenzione, di avere una prospettiva più grande, di vedere, è così, un oggetto dell'attenzione, non sei più completamente identificato o preso con questa idea di dover a tutti i costi soddisfare quel desiderio, di poter contemplare l'esperienza stessa, senza giudizio, senza sentire un imbarazzo, non dovrei avere queste forme di desideri, c'è qualcosa sbagliato in me, ma di poter rimanere presente e vedere che quando non viene soddisfatto, non viene nutrito, non viene soppresso, piano piano, anche a volte in modo veloce, in modo spontaneo, semplicemente svanisce, non c'è più. Quindi questa è una comprensione diretta, importante, di vedere quanto un desiderio è impermanente, la sua vera natura è così. Non bisogna risolvere o fare qualcosa di particolare, solo realizzare questa, la vera natura di questo fenomeno. E quindi questo è un modo di attraversare il pericolo del mondo sensoriale con sopportazione e determinazione. Ci vuole una certa determinazione di non cadere nella trappola, di perseverare con pazienza e sopportazione. Che non significa di stare lì tesi aspettando che la cosa finisce appena possibile, ma invece di rilassarsi, di poter accogliere, avere anche un atteggiamento gentile, di essere in pace con quello che c'è. Questo è la vera sopportazione paziente, perché l'altro modo cerco di dimenticare perché ci passerà, cerco di essere paziente, cioè non è solo una strategia per non è veramente il massimo, magari è meglio di cadere nella trappola, ma ancora c'è un tipo di avversione, un tipo di resistenza. E questo è qualcosa da verificare e vedere da se stessi quanto la pazienza che pratichiamo è così, non vediamo l'ora che cambia qualcosa, ma se riusciamo di trovare un modo di essere in pace con le cose come sono, così com'è, per attraversare il pericolo dell'attrazione sensoriale. E poi il Buddha spiegava come l'imboscaglia era opinioni e punti di vista. Non possiamo diventare intrappolati nelle nostre opinioni che ci mettono a volte in conflitto con persone che hanno opinioni opposte, e comunque di essere attaccato ad un'opinione, a un punto di vista, significa di non sapere. Se sappiamo, non c'è bisogno di avere un'opinione, semplicemente sappiamo, è così. E mentre se uno si attacca ad un'opinione e non vuole vedere altre possibilità, altre prospettive, quindi è un blocco lì, si è intrappolato in questo bosco fitto, senza poter procedere oltre. Però se uno vede questa trappola con discernimento e non cade dentro, può attraversare anche questo. E poi il dirupa è ira o furia. E qui è come proprio cadere, no? da un istante, quando si lascia prendere la furia, è come cadere, perdere controllo completamente, come cadere nel fosso, è difficile tornare indietro, non si può recuperare. Però è qualcosa che possiamo sperimentare procedendo nella pratica, diventiamo molto sensibili alle cose e possiamo sperimentare momenti di rabbia, di furia, quindi è importante stabilire questa comprensione della via di mezzo, di poter stare con le cose come sono evitando di agire ciecamente sotto l'influenza di queste forze. E quindi c'è anche un tipo di preparazione che facciamo nel stabilire presenza mentale nell'ordinaria, la consapevolezza qui ed ora di poter avere anche una prospettiva quando sperimentiamo forze potenti di questo genere, di evitare a cadere nella trappola e quindi poter superare. E poi la pianura magari non sembra un gran calco, forse non sembra qualcosa molto affascinante, una grande pianura, lo stesso orizzonte in ogni direzione e non sembra affascinante o eccitante, magari come l'ordinarietà del momento presente, e molti momenti nella vita sono così, piuttosto piatto, niente di particolare, niente eccitante o affascinante, nessuna cosa in distanza che mi sento di voler raggiungere, momenti di pace. La pace non è un'esperienza affascinante o eccitante. infatti capita spesso che praticando, esercitandosi con la meditazione, si calma la mente, si raggiunge un certo livello di pace, però non si vuole rimanere lì, si vuole in cos'altro, e l'abitudine di cercare qualcosa è così forte, possiamo vedere questo impulso, questa tendenza. Come nella pianura possiamo dimorire, non come la vetta della montagna, che le condizioni non ci permettono di rimanere, su una pianura possiamo dimorare lì. Possiamo abituarci, c'è la tranquillità, non ci sono minacce o pericoli. E quindi si vede le limitazioni della metafora di un viaggio, perché sembra che c'è qualcosa lontano da qui, da raggiungere, che non è proprio qui, non è che dobbiamo andare da qualche parte, non è che dobbiamo diventare qualcosa che non siamo, però c'è un percorso, c'è un processo di cambiamento. La natura è comunque un processo di cambiamento e possiamo anche indirizzarlo in una certa direzione, in modo di vivere con più agio e di comprendere meglio, in modo diretto, e di vivere più in pace, liberandoci dalla sofferenza. E il Buddha anche parla come un addestramento, come abbiamo materiale grezzo, che lavoriamo con questo, abbiamo già tutto quello che serve, è solo una questione di lavorare sopra. C'è anche metafora di un orafo, un artigiano che lavora sull'oro, prendendo il materiale grezzo, e che magari non sembra un granché, solo come una pietra normale, però in questo contiene l'oro, e c'è un lavoro di purificazione, quindi gradualmente togliendo le impurificazioni, quelle che non è l'oro. E anche la metafora del forno, e quando c'è fuoco, è un processo di sciogliere il materiale per estrarre l'oro, è come avere un forno e con fuoco ad alta temperatura. E anche questo, magari possiamo capire qualcosa, i precetti morali, i precetti di rinuncia, la semplificazione, possiamo percepire come un contenitore, e bisogna avere un contenitore ben fatto, ben stabile, e poi questa energia può essere concentrata, focalizzata. Quindi il percorso anche è un po' come questo. Questa energia ha meno possibilità di fuggire in diverse direzioni, ma viene focalizzato in questo processo che magari può essere un po' doloroso. le cose che vanno a gallo dobbiamo vedere come cose da lasciare andare, che non sono l'essenza. E quindi anche questo è, non c'è un senso di dover raggiungere qualcosa o aggiungere qualcosa alla nostra natura, è qualcosa che già c'è. È importante stabilire questo contenitore e di continuare ad andare avanti e sopportare il fuoco. Stasera abbiamo recitato il sermone del fuoco. Il fuoco è un simbolo che può essere molto distruggente se non è ben contenuto. Però può essere anche un elemento, una funzione di trasformazione. Possiamo rendere il cibo digestibile, possiamo trasformare il materiale grezzo nell'oro, qualcosa bello, raggiante, grande valore. Quindi dobbiamo avere rispetto per questo fuoco, questa energia che abbiamo, indirizzare il luogo giusto, nei limiti di questo contenitore, e sopportare, essere pazienti e lasciare andare quello che va lasciato andare. Il Buddha anche ha parlato del cuore in essenza, è luminosa, è raggiante, e solo viene coperto da contaminazioni che non fanno parte del cuore stesso. E chi comprende questo può riuscire a liberarsi dalle contaminazioni, dalle cose che coprono, per rivelare questo cuore luminoso, raggiante, che già c'è. E così la pratica è sempre qui ed ora. Si tratta di stare presente con le cose come sono, e essere abile nel applicarsi, trovare il proprio equilibrio, evitando di cadere nell'estremo del sopprimere, del negare, rifiutare da una parte, all'estremo di indulgenza, di cadere dentro, diventare nell'altro estremo, la via di mezzo, che è un modo equilibrato che ci dà una prospettiva sulle cose come sono, una visione che ci aiuta di trascendere, di vedere oltre, e di avere questo sperimentare questo graduale processo di trasformazione. E forse questo è un modo piuttosto accurato, è una via di trasformazione. Ci siamo trasformati in qualche modo, nel rimanere dentro il confine, continuando di applicare presenza mentale, consapevolezza, calmando e sopportando, e continuando di vedere le cose come sono, nella loro natura. Siamo trasformati in qualche modo, quindi non è che si diventa qualcuno diverso, c'è sempre la stessa persona in qualche modo, ma cambiato, profondamente cambiato, e iniziando con quello che già c'era e rimanendo su questa linea della pratica, della via di mezzo. E anche se è normale divagare, oscillare, allontanarsi e poi magari cadendo in qualche fogna o incontrando la sofferenza e poi tutti i segnali per ritornare di ristabilire la direzione, di ritrovare un equilibrio. E quindi ci sono queste metafore o similitudini che possono essere utili fino ad un certo punto per darci un'idea, una comprensione, ma bisogna stare attenti a non estendere il significato oltre o di rendersi conto delle limitazioni, perché non è che si va da nessuna parte o si diventa qualcosa che non si è, ma la pratica si tratta di applicarsi qui ed ora con le cose come sono, sostenendo presenza mentale e consapevolezza che diventa più ampia, inclusiva, e di vedere la natura impermanente, insoddisfacente, impersonale di ogni fenomeno, ogni esperienza, affinché non diventiamo stanchi da identificarci o sempre essere alla ricerca di qualcosa, e sperimentiamo un livello di sereno disincanto e troviamo un livello di agio, di contentezza nell'ordinario, qui ed ora, come rilassarsi nella pianura, apprezzando questa spaziosità e neutralità, silenzio o quello che c'è allo sfondo. E possiamo scoprire per noi stessi, possiamo sperimentare avendo visto direttamente. Ok, vi offro queste riflessioni stasera, auguro un buon sentiero trasformazione, o qualsiasi modo si vuole percepire questa pratica che stiamo facendo.